Proprio perché si è parlato, no, anche di comunità, di, mi interessava, cioè io mi sono segnato queste, cioè è un libretto che è un libretto usato di, che è del 48 addirittura, Poesia ininterrotta di Paul Éluard, tradotto da Fortini, e leggendolo mi sono segnato questi versi dove si parla proprio appunto di questo rapporto. Cioè, io ho visto proprio questa idea di comunità tra i poeti. Quindi, insomma, leggerei prima questi versi, proprio da il poemetto si chiama Le Travail du Poète, tradotto da Fortini. Sono gemello di quelli che amo. Sono in natura e loro doppio sono. La miglior prova che esistono se io li ho scelti per giustificarmi. Sono gran numero, sono innumerevoli. Van per le vie, per se stessi e per me. Portano il nome mio, io porto il loro. Noi siamo i frutti simili di un albero, che è più grande del vero e di tutte le prove. Io ho letto proprio come questa linea di continuità tra i poeti. Quindi mi chiedevo se questa linea, il contatto anche con il classico, con dei modelli, si sia perso, si sia incrinato, insomma, nel contemporaneo, no? Quindi chiederei anche a voi se avete un rapporto vivo con dei classici o con dei modelli.
Sì.
Beh, questa mattina è il primo giorno di primavera ufficiale, e stamattina ho pubblicato su Facebook una traduzione di Catullo, per dire quanto per me sia, ecco, pensavo proprio al ragazzo con cui parlavamo di Catullo la volta scorsa. Io ho un rapporto vivissimo con la letteratura del passato e anzi credo che non possa darsi letteratura se non come comunione in una tradizione poetica, quindi se non come immersione in un discorso già detto, in un fluire di parole, no? Non lo so, non c'è, come dire, si matura lo scarto, ma lo si matura all'interno di un terreno, diciamo così. E quando parlo di pratica della poesia, parlo della poesia che va, insomma, da Omero ai Salmi fino a questa poesia di Franca Mancinelli, ecco, no? Cioè tutta questa storia è la storia della poesia. Ed è tutta, come diceva un artista, Nannucci, no? All art is contemporary art, no? È tutta l'arte contemporaneamente, ne parlo. No? Insomma, non è, io incontro Omero come uomo del 2018, non lo incontro come un greco che abitava nella polis, quindi è arte contemporanea Omero, perché il mio modo di leggere Omero, di sentirlo, di fruirlo, è per forza mediato dai sistemi del contemporaneo. Quindi fare poesia è sicuramente comprendere la storia della poesia e il problema della continuità, che diceva benissimo prima Franca con le parole di Floreschi, no? Il problema delle voci che parlano nella mia voce, no? Il fatto è che quando noi scriviamo, o meno io quando sento di scrivere una buona poesia, sento che c'è qualcosa, non è perché c'è la mia voce di Tommaso di Dio, ma perché sento che risuonano delle voci che appartengono alla storia della parola umana, ecco. Per cui non penso possa esistere poesia al di fuori di questa eco. C'era una poesia, volevo citare prima, di Baudelaire, non l'ho fatto, ma torna all'uopo adesso, che si chiama Le Fard, i fari. Dice una cosa bellissima, dice: l'arte non parla neanche della poesia, perché questo è un problema dell'arte, non è un problema della poesia. Dice: un grido ripetuto da mille sentinelle, no? Dice: l'arte non fa che lanciare un grido che si ripete di sentinella in sentinella, che sono un po' come i camerieri di Franca, no? Queste figure, però che si ripetono questo grido, e allora è arte quel grido che è ripetuto, non so come dire, no? Che non è mai il primo grido, ma è sempre grido di un grido, 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 fino al vuoto del grido, non so, al grido che fu il silenzio.
Sì, in effetti saremmo, come dire, poverissimi e ridotti alle ossa se non ci nutrissimo delle voci di chi ci ha preceduto, per cui è istintivo come mangiare, ecco, leggere i classici e i classici, ma insomma è inevitabile, i classici senza sì. tempo poi, no? Che possono essere inevitabile. Ascoltandoti pensavo anche a questo che dicevi, che riconosco anch'io, quando ci si trova di fronte a una poesia o comunque a un brano che in qualche modo ci libera, questo senso di riscatto, di vittoria, di gioia, di riconoscimento che si prova, no? Che va al di là di tutto e per cui attraversi i secoli, attraversi l'identità e sei grato, no? Per quella persona, che sia Dostoevskij o che sia un altro, insomma. E questo lo sento molto, ecco, il momento della poesia come un momento di riscatto, di vittoria, di liberazione da una gabbia, da una prigione, da qualcosa che ci ha tenuto distanti, che ci ha tenuto in un silenzio sofferente, no? Perché c'è invece anche il silenzio che è attesa, che è preparazione di qualcosa. E io ho sempre portato gli autori che ho amato con me e dalla prima adolescenza in un taccuino dove segnavo come una amanuense tutte le parti, le frasi, dopo essere state sottolineate, venivano ricopiate in questo quadernino, perché di fronte alla bellezza anche non puoi fare altro che riviverla anche con questo gesto fisico, credo, della mano che ripete, e quindi il corpo che assorbe la parola lentamente. E poi questi foglietti me li portavo con me nelle passeggiate in campagna e me li ripetevo, per cui alla fine entravano in me, li sapevo a memoria. E quindi nei momenti in cui ne avevo bisogno potevo ritrovare Montale, potevo ritrovare Pascoli, Petrarca, tutti quei versi che mi avevano raggiunto come studente attraverso l'antologia e che però per qualche motivo gli avevano brillato di una qualche luce che mi aveva detto: questi li porto con me, cioè questi li voglio proprio nel mio sangue, li voglio nella mia memoria. E penso che questo sia il senso della tradizione, anche delle parole che ci nutrono e di quelle che cerchiamo, cioè sono alla fine quelle che si possono ridire, o anche se non le possiamo ridire a memoria, quelle che nella pagina conservano la voce, quelle che conservano un tratto di oralità, di vita, per cui tu senti qui c'è una traccia vera. Qui la vita è affiorata, qui è conservata, e per cui quella traccia è stata custodita, protetta ed è rimasta. C'è una frase molto bella di Pasolini, a cui sono affezionata, che dice appunto che nessuno deve sapere che un verso viene per caso. Adesso la parafraso, probabilmente un po' la cambio: viene per caso e tremando. E appena viene bisogna subito proteggerlo, come in una teca. Ecco, io penso sia questo senso anche di custodia, di protezione che ereditiamo e attraverso la cui bellezza viene passata da una generazione all'altra.
Bellissimo quello che hai detto, veramente. E io penso che sia impensabile scrivere una parola senza averne lette tante. Non è proprio possibile. Su questo vi racconto un po' di esperienze fatte con il Centro di Poesia Contemporanea dell'Università di Bologna. Io mi sono trovato da giovanissimo, a 19 anni, a entrare come, non lo so, militante o volontario in questo centro di poesia, che era allora diretto da Davide Rondoni. C'era peraltro un consiglio direttivo molto nutrito, c'era ancora Ezio Raimondi in vita, c'era Fabrizio Frasnelli in vita, cioè i grandi dell'Università di Bologna, quelli che hanno fondato Italianistica. E il presidente del centro di poesia era stato Mario Luzzi, quindi una grande storia. E nel corso degli anni, ogni anno, le matricole partecipavano a un premio che si chiamava Certamen, che voleva riprendere, no, il, appunto, i gloriosi anni della Bologna di Guinizelli, della tensione poetica e via discorrendo. Arrivavano questi ragazzi e noi che facevamo un minimo di giuria, io e gli altri ragazzi del centro, ci rendevamo immediatamente conto che nella maggior parte dei casi non era stato letto nessuno, niente, né prosa né poesia, un cazzo di niente, al di fuori delle antologie del liceo. E le antologie del liceo le avevamo lette male. Quindi arrivavano questi testi impensabili, poi noi rispondevamo con il massimo garbo possibile, molto, cioè, dicendo: ragazzi, quello che stiamo dicendo riguarda il testo, non vi stiamo insultando la mamma. Ma loro se la prendevano esattamente come se stessimo insultando la mamma. E questo, oltre alle risate del momento, perché poi dicevamo le peggio cose chiaramente su loro che sulle loro mamme, però no, oltre alle risate del momento, ci lasciavano, cioè, a me ha sempre lasciato la certezza che si trattasse veramente di una sorta di liturgia. Cioè, loro davanti alla parola poetica non mettevano soltanto alcune parole insieme a significare qualcosa, cioè mettevano tutto quello che avevano, mettevano i loro morti, i loro amori, le loro sofferenze, i loro dolori. Quindi questo è santo ed è quello che rende un uomo tale, ma non è pensabile arrivare a scrivere e scrivere in un determinato modo senza leggere quei morti che hanno scritto e detto già quello che noi vogliamo dire. Cioè, se uno legge Dante e lo fa fuori dalla cattedrale scolastica, se uno legge Dante, lo chiude e dice: io non voglio mai più scrivere una parola. Poi dopo 2 mesi, se ha ancora, ci ritorna. Se uno legge, lei ha citato Pasolini, che è incredibile, chiaramente. Se uno legge Pasolini, lo legge bene, dice: vabbè, basta, non scrivo più, non faccio neanche più un'opinione su Facebook sulle elezioni, cioè, non parlo. Poi chiaramente no, abbiamo il dovere di raccontare il nostro tempo e dobbiamo farlo in un determinato modo, ma per questo è impensabile non appoggiarsi sui morti. I morti, lo dico nel senso migliore del termine, cioè su coloro che hanno già esperito l'esperienza terrena, la vita. E in questo senso mi sono fatto ridare ultima da Tommy, perché uno di noi quattro ha fatto un saggio facendo quasi una sorta di cadavere squisito sul modello surrealista, ha fatto un saggio tutto di citazioni di grandi autori del passato, tra cui una che mi sembra assolutamente calzante, sia per citarvi un nome importante del pensiero mondiale, sia perché dice esattamente qual è la pratica per correre verso il futuro. Il testo fa così: egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l'infranto, ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali ed è così forte che egli non può chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui nel cielo. Ciò che chiamiamo il progresso è questa tempesta. Il testo è di Walter Benjamin, che è uno dei pensatori più importanti del Novecento. Grazie.
Grazie per le risposte molto interessanti, tutti questi stimoli. Io non so, passerei a delle letture ulteriori.
Sì, sì.
Non so chi vuole iniziare. Prego,
facciamo l'inverso.